Fred Film Radio, Venice Film Festival, Italy.
Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Sono Roberto, Sono Roberto Cicutto, presidente della Biennale, quinta edizione di questo importantissimo incontro. Ringrazio naturalmente i promotori, ringrazio i presenti che sentirete fra poco. Penso che questo momento di puntualizzazione, così come un po' succede per tutte le arti che fa la Biennale, che fanno ogni anno il punto di dove si è arrivato sullo sviluppo dell'arte contemporanea, e così voi lo fate su una questione molto molto importante, sia significativo perché avviene all'interno di una delle istituzioni più importanti dal punto di vista culturale e all'interno della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica. Ho seguito gli ultimi 4 anni, il primo anno eravamo qui con le mascherine, il secondo mezza mascherina, il terzo no, qui adesso meno ancora, speriamo anche per il futuro. Ed è stato un crescendo, non solo di numeri, ma di consapevolezza dell'importanza di questo tipo di attenzione, non sui contenuti che ovviamente sono attenti, ma tipo di attenzione, di metodo di monitoraggio. Però ho, come dire, un piccolo tarlo, perché tutti i giorni, soprattutto in Biennale, abbiamo a che fare con discussioni, con episodi, con come dire, anche qualche critica, dove si dice: ma come siete lì, ospitate paesi che non rispettano i diritti umani, ospitate qualcuno discusso dal punto di vista dei comportamenti, eccetera. Allora io credo che un'istituzione come la nostra, e in fondo anche questo consesso, debba in qualche modo porre ancor più attenzione sul fatto di trasmettere, come dire, una ricostruzione dal punto di vista storico, non solo del costume, oltre che etico, di come certi comportamenti per troppi anni, decenni e secoli siano stati dati per scontati, e su come oggi non si risolvano semplicemente con una parola d'ordine, con un lavoro quotidiano per raggiungere certi obiettivi, ma si debba fare una specie di percorso, non di formativo, per tutti coloro che danno attenzione, soprattutto per quelli che non danno attenzione a questi temi, su come sia possibile che ancora oggi, ma ieri, l'altro ieri ancora di più, certe cose fossero considerate nella maniera più sbagliata del mondo, o come fatti criminali, tout court, o come fatti che tanto succede nella vita. Allora, questa cosa che voglio fare da vecchio presidente è proprio questa, cioè non limitiamoci mai, qualsiasi cosa facciamo, all'obiettivo principale della nostra attività, cerchiamo sempre di collegarlo in maniera che la consapevolezza di tutti cresca, soprattutto in quella dei più giovani. Grazie, do la parola a Francesca Torelli.
Buongiorno, grazie a tutti, grazie alla Biennale che mi ha invitato. È la prima volta dopo tanti anni che la consigliera di parità è stata invitata a questo evento, e spendo 2 parole per chi non conoscesse questo ruolo. È un ruolo che è presente a livello nazionale in tutte le regioni italiane, in tutte le province. La consigliera di parità sul territorio di competenza ha dei compiti specifici di monitoraggio e verifica. Dobbiamo verificare se le norme antidiscriminatorie relative alla posizione della donna e l'uomo nel lavoro sono rispettate, quindi è un ambito, anche se vogliamo, più circoscritto di quello di cui parlerete oggi, e di verifica ma anche di promozione, e devo dire che la cultura si fa facendo promozione, non sanzionando, non verificando ex post. Ecco perché per me è molto importante e significativo essere qua, e vi ringrazio. Io sono arrivata qua per un contatto con il direttore del mercato, perché avevo un mio personale progetto, personale cioè del nostro ufficio, capire come e se l'industria del cinema può dare un contributo alla promozione delle pari opportunità, e ho scoperto una realtà estremamente interessante. Non sapevo, e questa è una mia colpa, anche se sono in carica ad ottobre 2022, di questa interessantissima iniziativa. Interessante perché pensate che è del 2022 la norma nazionale che introduce la certificazione della parità di genere per tutte le aziende. E lo scopo principale e l'attività principale che viene chiesta alle aziende è di andare a fare un monitoraggio all'interno della propria struttura specifico in un certo modo su come sono distribuiti i ruoli e quant'altro, cosa che la Biennale sta facendo anche prima del 2022, quindi per certi versi è stata, come dire, anticipato qualcosa che poi è diventata una norma, norma sempre promozionale, non è obbligatorio farlo, ci si può adeguare, come no. Oltre ad analizzare l'industria in se stessa, però hanno analizzato anche la propria organizzazione, e questo non è banale e non è scontato, a proposito di essere o meno scontati. Voglio fare solo un'osservazione relativamente alle critiche che potete ricevere dell'accoglimento di paesi, diciamo, noti per non essere particolarmente inclusivi, noti per avere atteggiamenti discriminatori. Io trovo molto interessante che li ospitiate, perché comunque queste produzioni permettono di farci vedere determinate cose, di suscitare in riflessioni importanti, permettono forse agli stessi artisti e produttori di uscire dal loro mondo, e io ho visto delle cose interessanti anche, e direi innovative, sotto il profilo della parità di genere, anche in produzioni, diciamo, di paesi meno noti per essere inclusivi. Ecco, per cui credo che sia molto, molto utile dare spazio anche a queste, con misura, anche a queste voci. Ringrazio tutti e vi auguro buon lavoro.
Volevo portare le scuse del direttore Alberto Barbera, che il calendario del festival naturalmente porta degli obblighi. È sempre stato presente a questo appuntamento, quest'anno non ce l'ha fatta, però è qui con lo spirito e con l'interesse per quello che sarà detto. Grazie.
Ci raggiunge anche lei, perché in questa sessione ci dovrebbe essere anche lei. No, come non detto, ho sbagliato. Iniziamo così. Chiedo venia. Scusatemi, Andrea del Mercato, direttore generale. Ho già iniziato col piede sbagliato. Vediamo se recupero in corsa. Presento l'avvocato Deborah Rossi, mia vice, che illustrerà a brevissimo i dati che riguardano. Forse a cui faceva riferimento la consigliera Torelli, cioè quelli che guardano proprio all'organizzazione della Biennale, non solo alla mostra del cinema. A me l'onere, grazie al settore, che poi ringrazierò in modo più dettagliato, invece di illustrare i dati dell'ottantesima mostra. È con noi Enrico Vannucci, Eurimage, è ormai membro stabile di questo incontro di approfondimento. La prima parte, lo sapete, chi ha già seguito questo seminario sa già di cosa parliamo, di numeri un po' aridi, a volte anche duri nella loro rappresentazione, ma è il lavoro che abbiamo deciso di fare, partire dai fatti. Ringrazio anche la professoressa Fanchi dell'Università Cattolica di Milano, che a sua volta ci porterà numeri di studi realizzati di concerto col MIC. Deborah, a te la parola, in primis sulla Biennale.
Allora, iniziamo la presentazione. Ogni anno, sapete, inizia con questa immagine, che è costante da qualche anno e che rappresenta la situazione riguardo alle figure apicali della Biennale di Venezia. L'analisi riguarda, come diceva il direttore generale, la Biennale di Venezia, questo perché è interessante notare come l'articolazione delle figure professionali cambi in relazione ai settori di attività e quindi in relazione alle professionalità coinvolte. Vi illustro brevemente la nostra struttura organizzativa. Allora, come sapete, la Biennale è una fondazione che ha come scopo lo sviluppo della ricerca e della sperimentazione dell'arte contemporanea, e lavora con i direttori artistici, che sono i responsabili dei contenuti dei programmi, e si mette a loro disposizione una struttura organizzativa che deve aiutarli a svilupparli, a promuoverli e a realizzarli, a produrli e a realizzarli. E quindi è articolata in una serie di funzioni centrali, questo perché ovviamente tutte le strutture organizzative necessitano di una razionalizzazione delle funzioni, perché sarebbe contrario all'idea dell'unicità dell'azione e della struttura, così come ai criteri di efficienza organizzativa, moltiplicare le competenze in relazione dei diversi settori di attività, e quindi ha una serie di strutture centrali che sono comuni ai settori arte, architettura, danza, musica, teatro, cinema e all'archivio storico, e che sono quelle funzioni di presidio, non le chiamiamo così direttamente di presidio, che dipendono dal direttore generale, ma che assicurano tutti quelli che sono i servizi e le competenze necessari ad ognuno dei settori di attività, e quindi sono dall'amministrazione legale, le risorse umane, tutta la struttura di procurement, gli stessi uffici stampa, che comunque hanno un'identificazione unitaria, perché anche nello sviluppo della comunicazione poi è essenziale, al di là delle specifiche professionalità che riguardano i settori, mantenere una visione unitaria, un coordinamento unitario della comunicazione. E così le attività editoriali, i servizi tecnico-logistici importantissimi, cioè tutta la struttura che produce e che sviluppa i progetti di logistica sulla mostra, che definisce tutti i servizi di logistica necessari della mostra, dagli allestimenti delle strutture ai servizi che sono necessari per il loro mantenimento. E poi la Biennale ha questa particolarità di avere un ufficio interno dedicato alla progettazione della ristrutturazione degli edifici, che è proprio focalizzato su questa funzione unitaria. Ecco, tutti questi servizi lavorano poi con delle linee produttive, le nostre linee produttive sono quelle dei settori, ognuno di questi ha un responsabile organizzativo che si interfaccia direttamente con il direttore artistico per lo sviluppo delle attività e dei progetti. Ecco, le figure apicali cui si riferiva la precedente slide sono proprio i dirigenti che presidiano queste funzioni, e da anni in questo ambito la Biennale è sempre arrivata a un'applicazione di un perfetto bilanciamento tra generi. Non è così però la situazione se poi andiamo all'interno dell'organizzazione, delle diciamo 116 persone che costituiscono la struttura fissa, cioè i dipendenti a tempo indeterminato che lavorano tutto l'anno in via permanente proprio allo sviluppo di queste attività. 116 persone che sono costituite per più del 70% da donne e per il 30% da uomini. E questo è un dato interessante anche perché è un riflesso su altri versanti. Questa è la struttura diciamo permanente, poi naturalmente per realizzare l'attività i gruppi si allargano con delle funzioni temporanee, con del personale a tempo determinato, e dalle analisi dei numeri emerge esattamente la stessa proporzione. Anche i dipendenti a tempo determinato alla fine giocano su questo bilanciamento tra un 30% di uomini e un 70% di donne. Ma c'è di più, anche nei curricula che noi raccogliamo, l'organizzazione, la struttura organizzativa si fonda su un contratto di lavoro privato, questo in base alla nostra legge istitutiva, e che quindi consente di applicare e bandire dei bandi per raccolta di curricula per professionalità che di volta in volta sono necessari. Beh, anche dall'analisi dei curricula che arrivano, la preponderanza è di figure che si propongono femminili a tutti i livelli, diciamo da quelli più con una competenza più generale di presidio amministrativa a quella più tecnica all'interno dei settori. Mi riferisco a figure professionali di tipo architetti, di figure più tecniche, dai registrar che sono necessari per l'approvvigionamento di tutte le opere che devono arrivare in mostra, agli ingegneri, gli architetti che presidono le varie funzioni tecniche e così via. Diciamo che questo è lo scenario generale. Allora, è chiaro che la questione deve essere riferita a professionalità, perché non è una questione di offerta, non è una questione di propensione, ma è una questione di evidente applicazione a diverse professionalità. Abbiamo provato ad analizzare anche le figure che specificamente sono applicate al settore cinema. Anche se questo è un ragionamento, perché noi ci consideriamo sempre una struttura unitaria che comunque lavora sempre insieme, questo bilanciamento, e qui il dato che emerge è che, ahimè, abbiamo un uomo che si raffronta, che lavora con 9 colleghe, che lavora anche bene, devo dire, ben integrato. Però allora, qual è il punto? È ben tutelato, tanto è vero. Non stavo riferendomi alle figure apicali, avevo già escluso la figura apicale, perché il direttore, poi tra l'altro il direttore non è solo, è bino, perché è direttore eppure è 7 in 2 e cose. Allora, vi dico che questa così, sembra una presentata in modo ironico, ma non è vero, perché anche a livello di rapporto con i referenti sindacali nell'affrontare tutte quelle che sono le questioni relative al lavoro, emerge che ci sono delle istanze che riguardano anche l'altro genere e che devono essere implementate anche come strumento di tutela o comunque di salvaguardia di determinate esigenze. Allora, questo per dire che cosa? È una questione molto complessa, che comunque deve essere vista da entrambe le parti, cioè è una questione di bilanciamento organizzativo delle professionalità e delle esigenze che sono legate alle professionalità innanzitutto e poi alle specifiche esigenze di vita. Uno dei temi sui quali si sviluppano le ultime contrattazioni nazionali e anche integrative sono quello del tema del bilanciamento dei tempi di lavoro e di vita, che tra l'altro poi anche sarebbe interessante analizzare quanto influisca proprio sulle scelte professionali e sulle necessità professionali e di modo in cui ci si dedica allo sviluppo della professione. E quindi uno dei temi è proprio l'idea del bilanciamento e poi l'analisi di determinate professionalità. È evidente che il problema è legato a specifiche carriere professionali, a loro volta legate a determinate esigenze che queste carriere, a competenze e anche a caratteristiche, perché così nell'ambito delle professioni la propensione anche di fisica e di capacità di attendere a determinate professioni è rilevante e va evidenziato. E questo credo che, come poi emergerà dall'analisi che vi sta per esporre il direttore, che va nel merito di quella che è proprio la parte più connaturata allo sviluppo del cinema, allo sviluppo dell'attività del cinema, quindi la commissione di selezione, tutte le persone che partecipano alla definizione dei contenuti di progetto che sono legate alle specifiche professionalità del cinema, qui la situazione è leggermente diversa. Allora, tutto questo per dire sì, effettivamente il problema è un problema generalizzato che dovremmo affrontare, perché comunque anche dal nostro punto di vista organizzativo interno il bilanciamento delle, di genere e di professionalità è essenziale, perché si lavora in l'ottimo del lavoro nasce dalla comunanza e dalla condivisione di interessi e anche dal bilanciamento delle diverse esigenze. Quindi in una qualsiasi società equilibrata si lavora meglio, si vive meglio. Ma poi c'è un problema appunto di formazione e di approfondimento, e su questo lascerei la parola al direttore generale. Grazie.
Ben ritrovati a tutti, grazie Deborah. Prima di tutto ringrazio le persone che hanno, come ogni anno, contribuito, fra le altre cose, facendo mille altre cose, anche alla raccolta dati che impostiamo sin dalla fase di selezione. Sono qui presenti Daniela Persi, Silvia Menegazzi, Maria Chiara Manci e Flavio Lomastro. Sono tutte bravissime colleghe, accrediti, programmazione, segreteria generale. Qui abbiamo... Io adesso davvero non posso mostrarvi 200 grafici a torta, però alcune cose secondo me vanno sottolineate. Allora, per quanto riguarda il team che segue Alberto, siamo essenzialmente lì, l'anno scorso forse era 50-50, stiamo a numeri diciamo di variazione minimale, 52%-48%, non mi paiono elementi significativi. C'è un elemento invece secondo me molto significativo, le giurie sono sostanzialmente anche queste diciamo in una logica di parità, e invece ci sono secondo me dati molto interessanti e anche diciamo con numeri positivi, seppur piccoli ma positivi, per quanto riguarda le submission. Ora, cosa sono le submission? Sono le candidature dei film alla mostra. Intanto vi segnalo il numero complessivo, che è veramente importante, in crescita di circa 800-850 titoli, vado a memoria, 4.781, suddivisi in 2.270 lungometraggi. Qui abbiamo un aumento del 3% di film a regia di donne, erano il 23% l'anno scorso nelle candidature. Short films, anche qui abbiamo, se non ricordo male, un 2% in più. Come ogni anno notiamo che i corti hanno aumenta la percentuale a guida regia, a guida di donne nei corti, e sappiamo, ormai ci siamo ben detti perché sono diciamo, il primo banco di prova, forse il più accessibile nel campo di regia, con budget più ridotti, ma questi sono dati che forse anche Enrico più avanti poi ci rimostrerà. Questo mi sembrava una slide su cui soffermarci. Scusate, faccio un passo indietro. Queste slide saranno sul sito alla fine di questo seminario, quindi saranno sempre accessibili come ogni anno. Fa parte di quell'esercizio di trasparenza e racconto e di autoanalisi che ci siamo impegnati a fare, come ricordava il presidente Cicutto, 5 anni fa, e che col contributo di soggetti diversi, Eurimagi, il Ministero della Cultura, Women in Film and Television, ci preme, diciamo, come dire, ritrovarci e costruire delle occasioni per degli approfondimenti verticali o anche, a volte anche trasversali. A questo proposito non posso esimermi da, come dire, rimarcare ancora quanto diceva prima Deborah Rossi, cioè la particolarità di chi rappresenta la Biennale. La Biennale non è solo la Mostra del Cinema, è un'organizzazione a tutto tondo. Un'organizzazione a tutto tondo che si muove per organizzare cose diverse tutte assieme, secondo le tipologie di staff che vi ha appena descritto Deborah. Scusate, lo dico proprio apertis verbis, non siamo un festival cinematografico, ovvero non siamo solo un festival cinematografico, siamo una cosa un po' più articolata. Ecco, anche le Italian Submission, incredibile ma vero, hanno un segno piccolo ma positivo, perché anche per quanto riguarda i feature films, anche qui, in tendenza, in analogia con le submission generali, abbiamo un 3% in più di lungometraggi a regia di donne e un 4% in più di cortometraggi a regia di donne. Mi sembrano piccoli dati interessanti di utile speranza. Sappiamo poi che per quanto riguarda la selezione diciamo non tiene conto solo del genere, ci manca, questo l'abbiamo sempre detto, i numeri sono in linea, in alcuni casi migliorano, particolarmente per quanto riguarda i corti di Orizzonti e per quanto riguarda Orizzonti Extra. In altri sono qualche punto percentuale inferiore. I numeri di Biennale College Cinema, che è un'iniziativa che conoscete bene, che riguarda il cinema lineare, cosiddetto, il cinema immersivo, sono direi in linea con gli anni recenti. Qui, come vedete, le percentuali si alzano, nel senso che stiamo per fortuna intercettando candidature a regia di donne che si muovono sia nella realtà, diciamo, lineare che nella realtà immersiva, proponendosi e candidandosi a questo nostro progetto che prevede un grant che sostiene la produzione di un film a micro budget o di un progetto a realtà immersiva. Sulla selezione vedete che riusciamo, è l'unico progetto su cui diciamo la nostra direttamente, abbiamo di fatto, per quanto riguarda il lineare, selezioniamo 4 progetti di cui tendenzialmente almeno 2 a regia femminile e almeno 1 a regia diciamo di nazionalità italiana. Questo è un po' quello che implicitamente si realizza. Per quanto riguarda, ecco, i finanziati, quest'anno il cinema appunto si muove in una logica di parità. Il VOAR ha sostenuto invece un progetto a regia realizzato da un creatore di sesso maschile. È un progetto che comunque vi invito a vedere perché è dedicato a Kiev e all'Ucraina ed è un progetto molto importante dal nostro punto di vista. Lo trovate naturalmente all'Isola del Lazzaretto. Venice Production Bridge, siamo tendenzialmente in linea con gli anni scorsi, c'è una forte crescita, e questo lo voglio dire perché mi sembra importante, sul fronte del progetto Final Cut in Venice, cioè il progetto dedicato, che voi conoscerete, alle realtà cinematografiche provenienti dai paesi africani o del Medio Oriente. E qui abbiamo una crescita del 9% di progetti presentati con regie femminili, che mi sembra una percentuale, insomma, significativa, è utile sottolinearla. Chiudo con gli accrediti, questi sono i fiscalizzati, tecnicamente parlando, e qui ogni anno abbiamo questa bella notizia di sapere che il Fato ha voluto che qui, fondamentalmente, fra i partecipanti, naturalmente si ottiene una parità di genere, diciamo quasi alla virgola. Mi permetto di segnalare un numero che secondo me è bellissimo: abbiamo avuto un travaso nelle politiche fatte negli anni per quanto riguarda gli accrediti verdi cinema, lavorando con gli studenti, e ormai gli studenti che si sono accreditati alla mostra sono 2502, se leggo bene, di cui il 56% sono donne. Questo, francamente, io vorrei chiudere con un numero positivo per il futuro. Questa è la nuova leva dei partecipanti alla mostra che vanno in sala, si vedono i film, e mi auguro che presto vedranno anche più film a regia di donne. Chiudo qui, passo la parola a Enrico Vannucci, naturalmente poi se ci sono domande negli intervalli o altro siamo tutti, direi, a disposizione, e vi ringrazio molto per essere qui.
Pronto? Buongiorno a tutti, vi ringrazio a mia volta, ringrazio il Presidente Ciccuto, il Direttore Generale, la Vice Direttrice Generale per darci ancora una volta l'opportunità di analizzare insieme questi dati. Poiché la presentazione rappresenta essenzialmente un aggiornamento, secondo me qualche buona notizia da parte nostra rispetto agli anni precedenti, di quanto è stato presentato in passato, prima di entrare nelle statistiche tenevo a ricordare, da un punto di vista informativo, cosa sia Eurimage, perché non so se magari qualcuno lo sa, magari qualcuno ha bisogno invece di un rinfresco di memoria. Ecco, noi siamo un fondo culturale del Consiglio d'Europa che supporta delle coproduzioni internazionali tra professionisti basati in paesi membri del Consiglio di Eurimage, che sono 38 paesi membri del Consiglio d'Europa più il Canada, e questi progetti di cooperazione, di coproduzione internazionale, devono coinvolgere almeno 2 produttori basati in 2 paesi diversi, paesi membri diversi del fondo. Questo è per dare un'idea essenzialmente di quali dati stiamo parlando, perché essenzialmente siamo un fondo di tipo culturale e il supporto, il sostegno che diamo ai professionisti è rivolto soprattutto al cinema d'autore e sempre, come ho detto, per le coproduzioni internazionali. Colgo anche l'occasione per fare un po' di piccola pubblicità, spero che Andrea non me ne voglia. Per chi si è interessato, all'ingresso ci sono dei libri con essenzialmente una pubblicazione dedicata alle registe donne che hanno prodotto nel tempo, che abbiamo sostenuto nel tempo. Chi fosse interessato può tranquillamente prendere una copia, ci fa piacere, perché è un modo di far conoscere questo impegno in questo settore da parte nostra e anche far vedere la qualità dei progetti sostenuti, progetti prodotti infatti da registe donne. Diciamo che in questo senso la qualifica di progetto femminile è legato al genere del regista o della regista. Allora, iniziamo subito in medias res. Diciamo che le conclusioni sono le stesse dell'anno prossimo, poi verrò alle note positive. Si può dire che tutto sommato vi sia ancora una sottorappresentazione. Mi scuso, le slides sono in inglese, ci siamo messi d'accordo che forse per facilità e funzionalità della presentazione la farò in italiano, tanto c'è l'interpretazione. Purtroppo le slide sono in inglese, purtroppo noi come organizzazione internazionale abbiamo come lingua ufficiale inglese e francese, quindi i documenti sono prodotti in inglese. Se vi fossero dubbi di tipo anche di traduzione, sono disponibile qua a rispondere ad eventuali dubbi o questioni che poteste avere anche per questo aspetto linguistico. Quindi dicevo, c'è ancora una certa sottorappresentazione nell'industria del film. Ancora una volta qui generalizza l'industria, ho specificato all'inizio qual è il nostro punto d'osservazione, perché i dati che produrrò, che presenterò, sono quelli relativi ai progetti che hanno fatto domanda e hanno ottenuto fatto domanda per sostegno a Eurimage, quindi parliamo sempre soltanto di coproduzioni internazionali con almeno due paesi dell'accordo parziale di Eurimage come paesi membri. Quindi parliamo dell'industria cinematografica, dell'industria del film, ma sempre dal punto di osservazione parziale, che comunque penso possa avere il suo interesse, ma è quello di, sono i nostri dati, insomma, sono i dati di Eurimage. Non c'è una ambizione a rappresentare la generalità del film, del cinema europeo di tutti i tipi. Qui, allora, cosa è stato fatto negli ultimi 10 anni? Questo è un punto d'orgoglio per quanto riguarda Eurimage. Eurimage ha iniziato ad attivarsi in questo campo prima di altri attori del settore, di questo è un motivo appunto di soddisfazione, e questo ci permette tra l'altro di presentare alle volte delle cifre, delle serie storiche che sono un po' più lunghe di quelle di altri personaggi, e qui quindi l'interesse può essere anche da un punto di vista statistico, perché l'evoluzione è su un orizzonte un po' più lungo. Qui per ripercorrere brevemente nel tempo la politica di uguaglianza di genere, quale è stata implementata dal fondo di Eurimage, come vedete dal 2013 è stato costituito in seno al comitato di direzione un gruppo di lavoro che si occupa specificamente dell'uguaglianza di genere. L'anno successivo questo gruppo è arrivato a compilare una strategia che poi è stata adottata dal comitato di direzione. Nel 2016 è stato conferito il primo premio Audienza, che è un premio, per chi non lo sapesse, un premio di 30.000 euro che viene dato ogni anno in un festival diverso a una realizzatrice donna, perché utilizzi questi come riconoscimento dell'opera fatta e perché possa finanziare il prossimo progetto. Voi tutti sapete l'importanza anche di finanziare per il futuro, per quello il premio, al di là della statuetta che è un bel oggetto d'arte, è dare anche del seed money, un finanziamento che possa servire per il progetto successivo. Poi, avvicinandoci ai nostri tempi, ci sono delle successive strategie. Un punto su cui tengo a sottolineare: nel 2017 vedete la raccomandazione sull'uguaglianza di genere nel settore audiovisivo. Lo mettiamo per Eurimage perché Eurimage ha svolto un ruolo fondamentale nei lavori che hanno portato all'adozione di questo documento giuridico da parte del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. È un atto non vincolante, quindi essenzialmente una raccomandazione che i governi del Consiglio d'Europa, tra cui quello italiano e gran parte degli Stati europei, hanno rivolto al loro settore perché si attivino per colmare il gender gap nel settore dell'audiovisivo, e da un punto di vista dei contenuti anche delle appendici molto dettagliate che possono essere interessanti, penso, per chi appunto si occupa di queste problematiche nel campo dell'audiovisivo. Tenevo a sottolineare questo. Poi, arrivando in fondo, nell'ultimo anno c'è stato un allineamento tra le strategie di uguaglianza di genere e di inclusione e diversità per cercare di riportarle, poiché è uno stesso gruppo di lavoro che se ne occupa, sullo stesso calendario, anche se il grado di maturità delle attività del fondo in questi ambiti sono molto diverse. Come dicevo, la parte di uguaglianza di genere forse è un po' il fiore all'occhiello da questo punto di vista di Orimage. Domanda retorica: le attività del fondo nell'ambito dell'uguaglianza di genere hanno fatto una differenza? Qui vengo alla slide successiva, che è quella che secondo me è la nota più positiva alla mia presentazione di oggi. Non sarà l'unica, ma è quella materialmente più positiva. Come vedete, c'è una serie storica che copre gli ultimi 10-11 anni, e sono noi siamo un fondo, quindi essenzialmente il nostro lavoro è costituito dal conferimento di sostegni finanziari a progetti. Prendendo in considerazione il genere della regista, si può vedere che nel 2012 essenzialmente il 93% dei fondi erogati o delle decisioni di finanziamento, perché poi c'è uno sfasamento temporale tra le decisioni di sostegno e l'esborso dei fondi, ma questi tecnicismi credo che non interessino, nelle decisioni adottate nel 2012 il 93% dei fondi erano destinati a progetti di registi uomini e soltanto il 7% a progetti di registe donne. Qui l'uguaglianza di genere è nella prospettiva della regista. L'anno scorso, come vedete, questo gap è stato quasi interamente colmato, siamo arrivati al 52 contro 48, vedete dall'andamento delle statistiche come essenzialmente, comunque con un'opera di sensibilizzazione, i risultati siano stati ottenuti, ed è per questo che crediamo molto in queste attività tipo quella che facciamo oggi di sensibilizzazione, perché queste problematiche vengano prese in conto, perché essenzialmente la misurazione dei dati, delle statistiche e il fatto di parlarne sono i fatti reali e lo strumento per far evolvere la mentalità, che poi è quello che fa evolvere la situazione ulteriormente. Questo comunque mi sembra un dato interessante e di cui siamo particolarmente fieri. Tirando le somme, quasi la metà, abbiamo visto che quasi la metà delle cifre conferite ai progetti era diretta ad una donna. Ho messo con asterisco, chiesto in realtà di mettere con asterisco, qual era il commento all'analoga statistica dell'anno scorso, perché per carattere non sono una persona particolarmente euforica, però l'atteggiamento è positivo. L'anno scorso... Mi conosco. Comunque l'anno scorso il commento era un po' più di un terzo, adesso diciamo quasi metà. L'andamento qui è materialmente diverso, quindi sono euforicamente contento di poter presentare questo dato. Vengo poi a delle statistiche. Il valore di queste statistiche, ancora una volta, un po' come l'ha sottolineato anche Andrea nella sua presentazione, è dato in realtà dalla serie storica dei dati, quindi dalla comparazione nel tempo delle stesse cifre, perché si vede come la situazione si è evoluta nel corso del tempo. Qui abbiamo fatto delle medie mobili, in realtà, quindi abbiamo preso su 5 anni come era l'anno scorso, semplicemente abbiamo lasciato perdere i dati del 2017, li abbiamo sostituiti con quelli del 2022, per non avere non soltanto una coerenza nel numero di anni presi in considerazione, ma anche una coerenza dei dati, una maggiore comparabilità dei dati. Qui, quando volevo sottolineare, progetti eleggibili sono quelli che hanno fatto la domanda, non sono necessariamente, cioè è un universo, una popolazione statistica di progetti più ampia di quelli dei progetti sostenuti, perché ad oggi siamo al 37% del tasso di supporto tra i progetti sostenuti, in passato la percentuale forse è stata anche più alta, ma qui l'osservazione per prendere in considerazione il numero più alto possibile di progetti, abbiamo preso quelli eleggibili, cioè quelli per cui l'analisi è stata fatta indipendentemente dalla decisione finale di supporto o meno. Parliamo di ruoli creativi, vediamo che le statistiche sono abbastanza diverse in funzione dei ruoli. Credo che ci sia poca sorpresa, non soltanto perché i dati ricalcano anche con un andamento positivo, con un trend positivo che ho sempre cercato di sottolineare rispetto all'anno precedente, ma una media mobile con la sostituzione di un anno, anche l'impatto dell'ultimo anno è relativo, ma la tendenza è positiva. Detto questo, la percentuale maschile è sempre maggioritaria in tutti questi ruoli, dal compositore al DOP, il regista, sceneggiatura, eccetera, come potete vedere. Quindi i dati, tengo soltanto a sottolineare che la tendenza è positiva, senza l'euforia che ho potuto esprimere prima, per quanto riguardava le cifre. Venendo ai ruoli tecnici, ancora una volta vediamo una diversità molto più ampia nel genere dei responsabili tecnici. Si va da un minimo del 6% per i mixer a un massimo del 91% per le costumiste. Insomma, anche da questo punto di vista poi forse potremo vedere anche questo l'andamento di queste statistiche a livello nazionale grazie alla presentazione di Maria Grazia. Comunque tenevo, mentre nei ruoli creativi c'era una varianza più limitata, nei ruoli tecnici, consolidandoli tecnicamente, c'è una varianza estrema, insomma si va dal 6 al 91%. Questo è esattamente quello che vengo di dire, c'è una grossa varianza, e soprattutto per quanto riguarda i ruoli tecnici, che sono un po' legati anche a certi stereotipi, però sono anche professionalità da essere acquisito. Per ripetere quanto detto 12 mesi fa, quindi magari c'è stato il tempo di dimenticarlo, per far evolvere certe professionalità bisogna formare le leve, bisogna che si così. Non è un processo culturale, è un processo di formazione, non è qualcosa che si possa ottenere con una decisione puntuale, quindi intendo dire il trend è positivo e quindi tutto sommato penso che i dati siano positivi e che comunque questa evoluzione sia nella direzione buona. Sui tassi forse ciascuno potremmo discutere, forse nel panel ci saranno discussioni più convincenti di quelle che possa fare io, perché insisto, io mi baso su una popolazione statistica limitata, ma sono comunque sempre abbastanza positivi. Come ricorderete forse, avevamo allargato anche lo sguardo dai progetti di regista femminile o maschile, di genere femminile o maschile, per vedere anche gli altri ruoli e vedere come si potesse definire un progetto maschile o femminile in funzione di una media ponderata dei ruoli creativi e tecnici del progetto stesso. Questa è una nostra piccola regola, ci siamo dati una regola del pollice proprio nell'analizzare questi progetti. Diciamo che abbiamo considerato la fascia tra il 40 e il 60% come la fascia in un senso o nell'altro, con la maggioranza fino al 60% di uno dei due generi come la caratteristica di un progetto equilibrato, mentre laddove il genere è sottorappresentato a meno del 40%, diciamo che è dove forse rimane ancora più lavoro da fare per cercare di perseguire un equilibrio di genere. Ancora una volta qui siamo su questi gli ultimi 5 anni, l'ultimo anno preso in considerazione evidentemente l'anno scorso, quello per cui abbiamo dati definitivi dal 18 al 22. Ancora una volta i progetti che hanno fatto domanda e che erano eleggibili, che soddisfacevano i criteri per ottenere supporto, vediamo che il 57% erano progetti maschili e il 43% o femminili o equilibrati, con questa definizione di equilibrato che è assolutamente soggettiva, insomma, che abbiamo definito noi. Quindi oltre il 40% dei progetti anche qui è la nota positiva, questo che cercavo di condividere con voi, in calce c'è quello che avevo detto l'anno scorso, più di un terzo, qui oltre il 40%, vediamo la differenza tra il 33 e il 40%, per chi ha il gusto per le cifre sa che non è necessariamente enorme, però non è nemmeno irrilevante, perché stiamo parlando comunque, e mi ripeto ancora una volta, di una media mobile su 5 anni, quindi non di un dato annuale su un dato annuale, quindi diciamo che questo miglioramento è dato togliendo l'ultimo anno e inserendo un anno, quindi gli altri 4 anni sono gli stessi come dati, quindi la differenza in realtà si concentra, se uno vuole vedere statisticamente, tra i dati del 2017 e col dati del 2022, che giustificano la differenza su una popolazione in teoria 5 volte più numerosa. Qui ancora una volta si vedono per tipi di progetto, il genere del progetto come definito, ancora una volta i 5 anni, vediamo che per quanto riguarda i documentari, so che c'è stata un'attività interessante a questo proposito stamattina, i dati che ci risultano a noi rispetto a questi anni di competenza sono quasi il 50% di progetti maschili, ma più del 50% di progetti balanced, e qui in equilibrio, equilibrati, o progetti femminili. Qui evidentemente il fatto di includere il bilanciato, evidentemente anche questo è un modo di incoraggiare l'evoluzione nel senso positivo. Io resto aperto per le statistiche, cerchiamo di essere trasparenti, ma sono coerenti con quelle dell'anno scorso e l'andamento, quindi il ritorno continua ad essere positivo. Chiaramente se ci concentriamo su i progetti puramente femminili, diciamo i documentari arrivano quasi al 30%, le animazioni superano il 20%, per film di fiction 11%. Sottolineerei però come i progetti bilanciati hanno un andamento, non dico contrario, però che compensa in diversi casi questo tipo di cifre. Da questo punto di vista, ancora una volta, consolidando i progetti femminili e equilibrati, vediamo che l'andamento è nel tempo, su questi ultimi 5 anni, è positivo. Insomma, si è passato da un 26% a un 64%. Ho messo un caveat inizialmente per dire forse mi sono fatto trascinare dall'ottimismo, ma comunque di fondo c'è un andamento positivo. In fondo potete vedere anche di quanti progetti stiamo parlando, perché le statistiche poi alle volte, l'abbiamo visto anche prima con Andrea, insomma, se c'è un solo direttore generale, insomma necessariamente il 100% di questo ruolo è coperto da un genere o dall'altro, no? Quindi più è ampia la popolazione, più le percentuali sono rappresentative. Qui sono abbastanza numerosi, sono più di 1000 progetti che sono stati presi in considerazione, quindi su 5 anni diciamo che ha una certa significatività. Che lezioni trarre da questa presentazione? Allora, più del 40%, come dicevo, l'anno scorso dicevo più di un terzo, mi ripeto, il trend è positivo, già l'ho detto l'anno scorso, non so se tutti avessero condiviso il mio punto di vista. C'è qualcuno che è deluso dal ritmo di miglioramento, ma il trend è nella direzione giusta, quindi credo che sia importante sottolineare che le cose stanno migliorando. Questo, anche qui mi sono spoilerizzato da solo, e quindi visto che poi quest'anno il focus sarà piuttosto sugli interpreti, arrivo a queste due slides, poi penso di arrestarmi perché di fermarmi perché ho la sensazione di essere un po' troppo prolisso. Volevo semplicemente, ancora una volta, per gli amanti dei numeri, dire che tipo di osservazione. Abbiamo cercato nella nostra banca dati i dati relativi agli interpreti, interprete principale, secondo, primo e secondo ruolo, e poi incrociarli anche con il genere della regista. Tengo a precisare, come si dice qui in calce, che essenzialmente dei quei 1010 progetti di cui parlavo all'inizio, soltanto 849 rientrano in queste statistiche, perché in realtà è dichiarativo, sono i produttori al momento di fare la domanda che possono sulla piattaforma fornire questo tipo di informazione. Laddove non l'hanno fatto, chiaramente il dato non è stato preso in conto. Quindi una popolazione di 1010 progetti per le statistiche precedenti si riduce a 849. Personalmente non credo che ci sia alcuna correlazione tra questa riduzione e il genere, credo che siano semplicemente i tempi tecnici di per le domande, che siano motivi completamente altri che fanno sì che queste cifre siano un po' meno rappresentative dal punto di vista statistico. Come vedete, il primo ruolo maschile è registrato nel 41% dei casi, quello femminile nel 39%. È un equilibrio molto alto, ancora confermato dal fatto che laddove ce ne sono due, con un ruolo misto uomo-donna, è il 20% dei casi. Quindi diciamo che in questa popolazione sicuramente c'è un equilibrio di primi ruoli tra uomini e donne. La seconda slide che tenevo a condividere con voi era quello a cui accennavo prima, il rapporto tra i ruoli, il primo ruolo, il ruolo del protagonista e la protagonista, donna, uomo o misto, cioè un uomo e una donna, in funzione anche del genere del regista. Da questo punto di vista c'è chiaramente, nel momento in cui la prima statistica è quando la regista è una donna, in quel caso il ruolo femminile è chiaramente preponderante, quindi possiamo dire che c'è una correlazione elevata tra il genere della regista e il genere della protagonista. Da un punto di vista maschile c'è sicuramente una predominanza quando il regista è un uomo di ruoli maschili, ma c'è una discreta rappresentanza, un 30% di progetti con una protagonista femminile. Quando i registi sono una coppia di genere diverso, si vede che ancora una volta essenzialmente c'è un equilibrio abbastanza spinto. Io mi fermerei qua, proprio per una questione, per non annoiarvi, credo di esserci già riuscito, e passerei la parola, se Andrea mi dà licenza, a Maria Grazia per vedere i dati più.
Buongiorno a tutti e grazie per essere qui. Io vi ruberò solo pochi minuti di introduzione alla presentazione che poi ha curato per noi la professoressa Fanchi e il gruppo della Cattolica. La presentazione di quest'anno è divisa in due parti. La prima parte è la prosecuzione di quello che è stato l'anno scorso sulle GRU. Per noi questi dati sono particolarmente importanti, per noi Ministero della Cultura, perché gli schemi di aiuto prevedono degli incentivi, delle premialità per le opere dirette o con autrici o con capi reparto donne. Quindi per noi è particolarmente importante monitorare e sapere come evolve la situazione da quel punto di vista. La seconda parte invece è, come da tema, dedicato agli interpreti, quindi a chi è davanti alla macchina da presa. È una prima analisi, ci dicevamo con Maria Grazia, una base di partenza per poi successive analisi da fare su i ruoli che le persone, gli interpreti maschili e femminili interpretano. Quindi grazie e lascio la parola.
Io ringrazio molto la dottoressa Gaudio dell'introduzione, il direttore, il presidente e chi mi ha preceduto, perché mi hanno dato degli assist che utilizzerò adesso nel procedere delle slide. Abbiamo mantenuto il titolo, che fa riferimento esplicito alle maestranze, ma come Rossella anticipava ci occuperemo anche di interpreti, di attori. Quest'anno solo dal punto di vista di chi interpreta il ruolo, e dall'anno prossimo speriamo di avere anche dati quantitativi che ci consentano di leggere insieme chi interpreta e che cosa o come, quindi la dimensione della rappresentazione, che è effettivamente la sfida più alta da affrontare in una prospettiva data driven, perché ha ragione il direttore del mercato, sono dati aridi ma sono fondamentali, soprattutto, come ricordava anche Enrico, se vengono poi messi in fila, perché è l'unico modo per poter leggere i processi sociali e culturali che hanno bisogno di una prospettiva lunga, media o addirittura più che media. Le fonti che utilizzeremo, quindi i dati sono aridi, oltretutto qualche volta sono scivolosi, quindi è importante dire da dove sono stati presi e qual è il nostro universo di riferimento. Le fonti utilizzate sono il dataset del Ministero, che raccoglie tutte le opere che hanno ottenuto fino al 2021 nulla osta per la distribuzione, dal 2021 la classificazione, sempre per la distribuzione, produzioni e coproduzioni italiane. Poi vedremo, anzi li possiamo vedere subito, le dimensioni di questo campione, che considera gli ultimi 6 anni. Quindi abbiamo tagliato da un campione molto più ampio, che è il campione che viene gestito da un software che si chiama Centric, che ha raccolto e attribuito il genere e elaborato il bilanciamento di genere di tutte le opere, produzioni e coproduzioni italiane dal 1964 ad oggi. Dentro questo corpus molto ampio abbiamo tagliato gli ultimi 6 anni, che ci servono per vedere come i mitigatori che la legge 220 ha inserito funzionano o non funzionano, o quali sono appunto i possibili interventi che ci consentono di raggiungere più velocemente il bilanciamento di genere. Aggiungo due elementi importanti. Bilanciamento di genere, prima Enrico diceva balanced, è questo l'obiettivo, non avere delle professioni che siano a dominanza femminile. Questo l'abbiamo raccontato anche negli anni passati, rischiamo di creare dei ghetti con una devalorizzazione di quelle professioni anche dal punto di vista contrattuale e o salariale. E l'altro elemento importante è che ci muoviamo dentro una prospettiva binaria. Questo è uno dei grossi limiti degli approcci data driven, molto difficile da superare. Abbiamo provato a farlo, ma ci vorrà molto tempo, gestendo questo dataset in modo partecipativo. Occorreranno anni perché appunto un dato diverso da quello binario possa emergere. Le dimensioni del campione le vedete indicate nella parte alta della slide, quindi 1819 opere che coprono appunto tutto quello che è stato prodotto o coprodotto dal 2017 ad oggi e che ha ottenuto la classificazione per la distribuzione. Vengono monitorati 10 ruoli, anche qui prima nel panel sulla produzione e sulle produttrici sono stati dati dei dati sulle produttrici che accorpano o accorpavano appunto tutte le produttrici senza distinguere la funzione. Qui si considerano solo i supervisor o i capi reparto, quindi tenete presente che sui ruoli tecnici ci muoviamo sul livello più alto, mentre non si considerano appunto i ruoli che sono comunque ugualmente, non serve dirlo, rilevanti, ma che non sono appunto di tipo apicale. Vedete anche le dimensioni, i numeri di records, non sono i professionisti, perché ogni professionista può comparire 2, 3, 4, 5 volte, però sono tutti i records che abbiamo raccolto. Che cosa emerge? Il quadro del 2022, i rilievi che facevamo anche gli anni scorsi, non cambia, ma è normale che non cambi. Io non mi stupisco, anzi le cifre che dava prima Enrico sono strabilianti, nel senso una crescita enorme quella che raccontava, mentre il cambiamento è sempre un cambiamento ed è per certi versi anche naturale che sia così, più lento. E quindi vedrete anche nella slide successiva alcune fibrillazioni, anche queste non ci devono preoccupare ma ci devono far riflettere. Quindi il doppio rilievo: abbiamo nel 2022 un leggero calo delle professioni autoriali, una leggera crescita delle professioni tecniche. Sono fibrillazioni, sono, come vi dicevo, naturali. Quello che prima appunto richiamavo come elemento di riflessione significa che quello che acquisiamo nei ruoli autoriali è un po' meno stabile, è un po' più, diciamo così, fragile. Sono acquisizioni più difficili da mantenere, posizioni più difficili da mantenere, è solo questo. Poi vedremo come c'è comunque un trend positivo. Qui vediamo gli andamenti e sono appunto le riflessioni che ho condiviso prima. C'è qualche calo, c'è qualche crescita, crescono più le professioni a carattere tecnico. L'elemento sul quale vorrei portare la vostra attenzione è il valore medio di crescita annua, che è quasi tutto con segno più, Questo significa che, fatte salve le fibrillazioni, c'è comunque un andamento che è positivo, e la crescita media annua, e questo è l'altro elemento importante, è maggiore dove ci sono meno donne. Ok, quindi le cose stanno funzionando abbastanza bene, cioè i mitigatori stanno lavorando nei ruoli dove ci sono meno professioniste, e questo è un elemento positivo. Adesso cambiamo la prospettiva, quindi non parliamo di numero di professioniste, ma parliamo invece di progetti che sono female o male driven oppure bilanciati. Che cosa significa? Significa che abbiamo progetti che hanno una direzione femminile o prevalentemente femminile, quindi ci possono essere anche degli autori uomini che lavorano con donne, questo capita spesso, come commentavamo l'anno passato, o all'inverso, prevalenza maschile oppure bilanciati. I bilanciati sono pochi, qui stiamo considerando i 6 anni, potrebbero anche aumentare, c'è una buona tendenza a lavorare in coppia o in gruppo, e questo è un elemento interessante anche del modo con cui lavorano le donne. La quota dei lavoro dei progetti che sono a prevalenza femminile nei 6 anni è il 14%, però se guardate nella tabellina sotto vedete che l'andamento è comunque un andamento positivo. Sono pochi i progetti a prevalenza femminile, ma stanno crescendo. Quello che vedete nella tabella messa a destra è invece un po' meno positivo, nel senso che la larga parte, però vale come vedete anche per i progetti male driven, la larga parte dei progetti a direzione femminile si colloca nella fascia di costo più bassa. Vale anche per gli uomini, però lo scarto, il delta, è più basso. Sempre sui 6 anni... Allora, ecco qua, dunque, qui abbiamo una slide dedicata ai generi, anche di questo si parlava questa mattina, vedete come si distribuiscono, parliamo sempre di opere a prevalenza maschile o a prevalenza femminile, direzione prevalente maschile o prevalente femminile. C'è una indubbia centralità del documentario, c'è anche un dato che non è particolarmente positivo, che è quello che è segnato nella didascalia in alto, non vi ho portato il grafico, ve lo cito solo, la quota di opere che sono dirette da donne o da team a prevalenza maschile e che scelgono il genere documentario sta crescendo. Questo è un dato ambivalente, non è detto che sia un bene. Io vi ho segnato, diciamo, ho guardato il bicchiere, come Enrico, mezzo vuoto e non mezzo pieno, nel senso che può essere una scelta, l'importante è che sia una scelta e che il documentario non diventi una gabbia, ecco. E questo, vabbè, insomma, teniamocelo da parte come un dato da riguardare sicuramente nei prossimi anni. Qui cambiamo di nuovo prospettiva, vedete diversi indicatori, questo è un altro elemento importante, noi possiamo guardare lo stesso oggetto che ha tante facce, molto complesso, usando, cambiando le ottiche, e ogni prospettiva ci dà un punto di osservazione, un elemento diverso. Il gender balance score in realtà è un indicatore molto semplice, la formula la vedete riportata sotto, si sommano il numero di registe donne, il numero di registi uomini e poi si divide, ma insomma adesso più anche chi non ha definito il proprio genere. Comunque, a farla breve, quello che vedete che si avvicina all'uno sono le professioni che hanno un maggior numero, impiegano un maggior numero di donne, quello che si avvicina al meno uno, scusate, sembra un po' ideologico, però sono le professioni che hanno viceversa un maggior numero di uomini, quindi va letto così, quindi sopra, nella parte positiva abbiamo più donne, sotto abbiamo più uomini. Questi due grafici ci dicono due cose. Il primo, un po' l'avevamo capito, il divario di genere si sta accorciando nel tempo più rapidamente nelle professioni tecniche che nelle professioni autoriali, questo lo vedete nel primo grafico. Il secondo grafico ci dice invece quello che sappiamo già molto bene, cioè quando c'è una donna alla regia oppure un team a prevalenza femminile, ci sono più donne anche negli altri ruoli, sia ruoli autoriali sia ruoli tecnici. Sul fatto di femminilizzare le professioni, anche di questo un po' accennato prima, magari ne possiamo parlare a latere, non è sempre un bene, insomma, come vi dicevo già. Che cosa succede se guardiamo, altro cambio, stiamo qui attingendo a una fonte diversa che è valutazione di impatto e ai dati dell'INPS, che cosa succede se guardiamo all'intero mondo delle registe e delle sceneggiatrici, cioè la sensazione è che ci stiamo muovendo dentro un contesto che è molto positivo, dove c'è una grande spinta, una grande crescita del comparto cinema audiovisivo e quindi grandi opportunità per le professioniste e per i professionisti. Nonostante appunto queste grandi opportunità, il nostro, diciamo così, gender gap si riduce, lo vedete, però si riduce veramente un po' lentamente. Qui il numero è enormemente maggiore rispetto appunto agli altri, a quelli che abbiamo visto, cioè anno per anno si riduce un po' lentamente. E l'altro punto che questa slide mette in evidenza è che, seppure c'è una riduzione lenta del gender gap, qui con riferimento solo a due professioni, cioè regia e sceneggiatura, le due professioni sono unite perché, come sapete, noi abbiamo dei misuratori a livello di INPS che tendono un po' a schiacciare le diverse professioni e unirle in gruppi, e questo non è un bene, perché poi lavorare in termini di politiche del lavoro diventa molto difficile, perché il regista non è lo sceneggiatore, ovviamente. Però, insomma, fatto salvo questa osservazione, se si riduce il gap, non si riduce il gender pay gap, cioè quanto poi appunto le professioniste e i professionisti vengono pagati per giornata di lavoro. Questo è un elemento da tenere assolutamente sotto osservazione. Che cosa succede nei cast? Qui riprendiamo dalla stessa prospettiva larga, quindi quella che ci fornisce l'INPS, che ci dice quanti lavoratori e quante lavoratrici hanno lavorato almeno un giorno in un anno, come sapete, e poi naturalmente quanti giorni hanno lavorato e qual è stato appunto il compenso complessivo, e poi si può fare la media del loro impegno. Quello che ci restituisce questo affondo, primo affondo sul mondo delle attrici e degli attori, è che il divario è più corto, è più piccolo, c'è, però, come potete vedere, con riferimento per esempio al 2022, il 42% degli attori e attrici che hanno lavorato nell'anno sono donne, quindi questo è un elemento positivo. Ed è anche positivo il fatto che ci sia un divario nel salario medio, anch'esso più corto, breve, non così, diciamo, continua ad essere importante, però tende a ridursi. Corpus che abbiamo considerato per questo secondo affondo, sono le ultime due slide e poi abbiamo terminato. Qui abbiamo preso in considerazione sempre la stessa tipologia di opere, produzioni e coproduzioni italiane, ma in un arco temporale un pochettino più breve, solo perché non ce l'abbiamo fatta a controllare i dati del 21 e del 22, quindi andiamo dal 17 fino al 20, quindi sono 1143 opere. Abbiamo considerato protagonisti e coprotagonisti, ma non solo i primi due ruoli, ma tutti i ruoli fino a un massimo di 8 che vengono nominati, indicati nella rosa dei protagonisti e coprotagonisti. Questo per non penalizzare i film corali, che in effetti hanno gruppi di attori o attrici che vengono coinvolti. Le osservazioni che possiamo fare è che siamo vicino, tutto sommato, insomma, non così lontano, soprattutto sul 20, ha un bilanciamento di genere, siamo sul 42%, quindi ci mancano 8 punti percentuali, non sono pochi, non sono tantissimi. L'altro elemento che ritrovate in questa slide, il titolo va cambiato, va diciamo capovolto, è che i progetti a basso costo sono quelli che tendono ad includere più attrici. Ok, quindi vabbè, insomma, questo è un altro leitmotiv che un po' torna. In quali generi vengono coinvolte attrici e attori? Dramma e commedia sono i generi che tendono di più a valorizzare le attrici nei ruoli, sempre, come vi dicevo, di protagonista e coprotagonista, con delta più bassi, quindi con un in più un pochettino più piccolo, troviamo anche romance e family, e troviamo horror e, diciamo così, tutto il genere del mistero. Allora qui lancio appunto un po' su quello che spero potrà essere un approfondimento per l'anno venturo. Troviamo donne o un po' più di donne, però insomma sono quote percentuali, l'horror italiano certamente non ha numeri altissimi nell'horror oppure nel thriller, in parte anche nel crime, ma bisogna capire qual è il ruolo, se è quello di vittima oppure, nel migliore delle ipotesi, no? Come sappiamo, di Final Girl, cioè l'ultima che sopravvive al mostro, ecco, forse non è un dato che ci debba fare troppo piacere. Grazie molte.
Prova? Eccoci. Allora, innanzitutto grazie a chi ci ha preceduto e ci ha dato tantissimo materiale che non potremo, come dire, navigare adesso, ma sappiamo che poi i materiali saranno disponibili, lo studieremo e c'è molto da studiare. Sono Domizia De Rosa, presidente di Women in Film, Television e Media Italia, e siamo qui fin dall'inizio insieme a promuovere la ricerca e a promuovere la condivisione dei dati. Qui insieme a me, allora, questo stiamo cambiando, stiamo passando anche, vedete, passiamo a grafiche così un po' più pop. Allora, qui con me c'è Eleonora Giovanardi, attrice e cofondatrice di Amleta, in collegamento, datemi un segnale se Francesca, eccola, Francesca Romana De Martini, le diamo il benvenuto, attrice consigliera unita. Allora, una cosa, come avete visto, siamo qui, siamo tre donne, tre professioniste, due attrici, tre rappresentanti di tre associazioni che da tempo e in contemporanea si incontrano, si interrogano e analizzano i dati, li cercano anche disperatamente spesso e anche li producono. E sono stata maleducata, direi anche ciao Eleonora.
Sì, buon pomeriggio intanto e grazie dell'ospitalità al Festival e a Women in Film, che appunto insieme ad Amleta ormai fa rete da un bel po', quindi grazie mille per l'ospitalità.
Allora, procederemo così. Adesso vi tocca un'altra presentazione, ma sono stata così, vi ho pensato e l'abbiamo fatta colorata e ci sono anche tante figure. Allora, questa presentazione, adesso ci entriamo subito, ci darà degli altri elementi per entrare poi nella nostra conversazione con Francesca ed Eleonora, che con la loro esperienza molteplice e ormai analitica, anche forse c'è ormai la deformazione, no, in quello che accade ogni giorno, esatto, di interpretarsi se stessi attraverso i dati, ci porteranno a far incontrare la realtà con la sua narrazione. Allora, mitico telecomando, questa sessione si chiama Focus on Acting, non a caso, perché è l'elemento nuovo che è stato presentato nei dati che ci hanno preceduto. Un assaggio europeo, un affondo un pochino giustamente più approfondito italiano, tanto da scoprire. E andiamo a inserire un altro elemento. Abbiamo visto delle analisi, ringrazio molto per aver indicato bene quali sono le fonti, e perché adesso passiamo dall'altra parte, passiamo dalla parte del pubblico, passiamo dalla parte dei risultati. Che cosa accade? Che cosa accade quando si arriva in sala? Perché poi tutti i numeri che abbiamo visto, in particolar modo per quello che riguarda l'essere sullo schermo, c'è un elemento fondamentale: bisogna esserci, bisogna essere viste e bisogna poi così costruire il proprio percorso e le proprie opportunità. Allora, in questo focus on acting ci andiamo a chiedere chi è sullo schermo, e soprattutto aggiungiamo anche un elemento qualitativo: se siamo ancora sullo schermo così al maschile, no? Col pugno sulla coscia, esageravo subito, sul fianco, pronti ad affrontare le tempeste da bravi eroi, o se viceversa, in un'immagine assolutamente, spero, molteplicemente superata, siamo lì con la zampetta alzata dicendo ho le curve, allora, oppure invece siamo da un'altra parte. Quindi adesso seguitemi, saremo veloci perché vogliamo ascoltare Francesca ed Eleonora, e ci sarà una cosa fondamentale, il famoso colpo d'occhio. Siamo qui a un festival, no? Poi quando dobbiamo decidere esaminiamo il programma, lo leggiamo attentamente, però certe volte una foto basta e diciamo io lì devo andare. E allora, per esempio, io quando mi sono detta che ci sta quest'anno, ci sono 6 film italiani, che bello, apro subito il sito, le immagini, vado a vedere che cosa è stato pubblicato e dico quanti maschioni, esatto, eroi, ma qualcuno sarà un cattivone, qualcuno è un eroe. E ho fatto questa cosa molto sciocca, ma anche molto importante, di mettere il pallino arancione e dire: ma cosa fanno le signore o signorine, o qualsiasi sia la definizione che vogliamo dare alla presenza femminile in questo caso? Guardano, mentre gli altri sicuramente faranno qualche cosa. E allora andiamo anche a orizzonti, perché sappiamo che qualsiasi campione è parziale, invece ci spostiamo in un'altra sezione che abbiamo anche visto prima, dove la presenza femminile è maggiore, le candidature in tutto il resto, e vediamo che in effetti c'è una presenza femminile in tutte quante queste immagini. Io vi invito a notare che sono tutte donne con problemi, anche gli uomini, ma sono donne con problemi. Quindi, però siamo a un festival, sappiamo che non è che ai festival proprio si ride sempre, insomma non c'è Woody Allen, con tutte le critiche connesse o non connesse. E quindi ho voluto fare questo giochetto perché i giochi in realtà ci danno dei risultati, anche così, con dei campioni del tutto non affidabili dal punto di vista scientifico. E allora a quel punto andiamo invece a vedere qua in Italia, sullo schermo, quando parliamo di film italiani, che cosa stiamo e che cosa andiamo a vedere. Questo è stato raccolto da me meticolosamente il 21 agosto 2023, con grande piacere, e anche qui ho detto, però qua siamo in sala, quindi torna la commedia, la presenza femminile è con noi, e infatti la vediamo. E notiamo subito, vi do le indicazioni per come andremo a leggere le altre slide, pallino arancione, lo sappiamo, c'è una donna, anche più di una. Qui notiamo, ce ne sono due che le possiamo vedere bene in faccia e due che invece purtroppo stanno nel riquadro, però almeno ci stanno. Poi nel Sole dell'Avvenire ci sono dei nomi, ma chiaramente qui è stata fatta un'altra scelta stilistica. E poi invece nell'Ultima Notte di Amore, dove insomma abbiamo un personaggio femminile non scontato in un thriller, non la scopriamo, povera Ronchi, non lo sappiamo che c'è, dobbiamo guardare il film, no? E quindi... Poi aggiungiamo un altro elemento fondamentale: che cosa fanno questi personaggi? Perché non basta essere sullo schermo, si può stare sullo schermo con la zampetta alzata, essere oggetto di male gaze tutto il tempo e non fare assolutamente niente. Allora, con una scelta di nuovo totalmente non scientifica da questo punto di vista, ma molto da spettatrice critica, abbiamo messo chi ride, chi ha dei problemi, chi è innamorato o pensa di esserlo, chi magari invece è un genio, chi ha tante cose da fare, deve correre, combattere, fare, e chi in effetti qualche volta ci sono anche i veri criminali e gli assassini. Allora, abbiamo applicato questa scientificissima lente a questi nostri titoli e vediamo che i cuoricini sono ovunque c'è una donna. Ma che stranissima cosa! Ma poi notiamo anche che cuoricini sono insieme a una bella risata. Quindi donne e risate, cose ottimiste, tutto va bene. Gli uomini soli che possiamo vedere qui in effetti hanno cose pericolose da fare: scalare montagne, sopravvivere alle montagne e sopravvivere anche a quello che non hanno fatto molto bene quando si è poliziotti con problemi. Allora, a questo punto noi ce ne andiamo nel 2022, eccoci qua, vedremo 3 anni, non andremo fino al 2017 perché abbiamo pietà di voi, e quindi vedremo 22, 21 e 20 al contrario, perché facciamo un viaggio nel tempo per riunirci ai dati che abbiamo visto prima nell'ultima presentazione con la professoressa Fanchi, che ci ha portato in quel bel quinquennio. Allora, Qui, ecco, se andiamo anche in bianco e nero, perché così notiamo bene che abbiamo aggiunto anche le figurine. Ci sono gli omini e le donnine. Gli omini e le donnine, così le scopriamo subito, e qui siamo nella top 5, ovviamente, del 2022, e grande sorpresa, le nostre signore tornano quando sono accompagnate dai loro amati, insieme alle risate, o viceversa, insieme a grandi drammi. E questo ci torna, di nuovo, in maniera non scientifica, ma scientifica, con quello che abbiamo visto prima. È vero documentario, ma poi arriva drama e comedy come categorie dove la presenza femminile la troviamo. E notiamo che qui una cosa particolare, come appunto i tri comici o i due, nuova parola anche questa, niente, loro occupano tutto lo spazio. Al massimo, come nel caso della locandina del grande giorno, al massimo ci mettono il nome, se riusciamo a leggerlo, delle loro coprotagoniste. Allora, e andiamo avanti, e poi questo è un po' il gioco che faremo anche per i prossimi anni, quindi avete gli indizi e vedete molto bene, è fatta arancione apposta, così trovate subito dove sono le nostre protagoniste. Le nostre protagoniste, un'altra cosa che possiamo notare qua, sono sempre accompagnate. È vero, se sei un oggetto romantico come Corro da te, per forza sei un oggetto romantico, ma speriamo che sei anche un soggetto, e faccio subito l'inciso, come sul tema precedente di avere dati binari o meno, non faremo commenti sul fatto del chi può, deve o vuole interpretare un personaggio disabile. Questo è un argomento anche per il futuro e anche per altri dati da esaminare, ma sappiamo che c'è. E poi mi preme anche notare, questa è la magia delle classifiche, come continuano i geni con Caravaggio e Dante, qualcuno è un po' criminale e qualcun altro, specialmente ce lo mostra la locandina di Dante, è chiaramente il primo stalker della nostra tradizione, vero stalker. E aggiungiamo, come menzionavano anche prima, la final girl suppone, la final girl nell'horror sopravvive, ma invece ci sono molte donne morte in questi, anche, cioè, come dire, se non sei un oggetto romantico poi sei morta, anche come in Caravaggio. Però a questo punto mi sono detta e ci siamo dette, ma dove la troviamo una donna sola in locandina? Proseguiamo, superiamo la top 10 e arriviamo al posto 19 con l'immensità, e vi è venuto anche da dire, meno male, c'è Penelope Cruz, se non me la metti in locandina forse non stai facendo bene, no? la tua scelta iconografica. E quindi ci è servito lo star power per poter trovare una donna in copertina. Come vedete, qui esce fuori, torna con quello che abbiamo visto prima, in maniera così molto più immediata, e perché stiamo usando appunto il nostro colpo d'occhio. Allora, nel 21, di nuovo sempre i nostri me contro te, che rendetevi conto che dobbiamo ringraziare Sophie per cambiare la percentuale della presenza femminile nelle top 10, ma noi per questo la ammiriamo e la ringraziamo. E poi anche qua torna la presenza femminile nella commedia, ovviamente come un gatto in tangenziale, e torna nel dramma con Treppiani. E qui però, insomma, rispetto all'anno precedente è andato meglio, perché abbiamo anche presenza femminile in dei generi crossover come sono quelli di Freaks Out e Diabolic. Quindi, insomma, ma queste top 5 del 21 non è neanche male, ma è anche l'unica così. E poi torna la commedia, tornano i geni, tornano il gioco delle coppie. Quello con Per tutta la vita mi sembra un esempio lampante del gioco della coppia, dove troviamo tanti nostri talenti, tutte insieme, perché dobbiamo fare il gioco delle coppie con una grande originalità. Allora, e qui abbiamo cercato di nuovo e siamo dovuti arrivare alla posizione 29 per trovare Smutniak in primo piano, anche lei con evidentemente una storia complessa che l'attende durante il film, ma non è accompagnata, non abbiamo indizi che possa essere una storia d'amore, anzi possiamo supporre che ci siano problemi più seri qui. Allora, nel 2020, e ci stiamo avvicinando, come dire, mettendo su questo nostro tavolo e su questo nostro piatto commenti, abbiamo qui appunto Eleonora e poi Francesca in collegamento, dove quotidianamente queste nostre osservazioni che adesso stiamo condividendo così in modalità anche un po' ironica, e le trovano a vivere in certi momenti con molta meno ironia, esattamente. E eccoci, siamo nei primi 5 del 2020, di nuovo presenza femminile, o è una commedia, o è Sophie, o è una cosa sentimentale, e non si sfugge. Poi ci sono uomini soli, uomini accompagnati, uomini con problemi. Poi tornano Poi, come vedete, risalta subito che c'è un'immagine a colori, perché ecco, qui abbiamo il nostro unicorno, una copertina con due donne che si amano, certo sono madre e figlia, e sorpresa, una è morta, che spoiler, però sono due donne, incredibile, guardate, io mi sono emozionata, e sono sempre felice di vedere Cortellesi, però insomma anche lei sempre accompagnata, Ronchi le hanno tagliato la testa qui, e però. Ecco, e però questo penso sia il commento che proprio ci viene guardando queste slide. È qui un le però che diventa più bello, perché con Miss Marx siamo in una posizione 12, niente male rispetto a quelle precedenti che erano tra appena prima e dopo il 20, e è ispirata anche dalle visioni che sono riuscita a fare questi giorni. Vi invito a notare un elemento iconografico fondamentale in questa foto. La nostra protagonista, la nostra donna sola, si sta muovendo, non è immobilizzata nel desiderio o nell'attesa, sta urlando, i suoi capelli sono al vento, guardate i capelli di Priscilla, che cosa le accade in tutto il film. Allora, siamo arrivati non solo con una donna sola, una donna libera, siamo stati fortunati perché ci dà un bel messaggio. E quindi siamo stati veloci, ma sappiamo che siete un pubblico accorto, non solo qui ma anche in sala, avete capito qual era il senso. Il senso è: chi non c'è? Ma c'è. Allora io chiederei adesso di avere Francesca De Martini anche qui con noi. Allora, la domanda in realtà è semplice, viste le presentazioni che abbiamo attraversato, e proprio sulla base del vostro, come dire, lavoro associativo e della vostra personale esperienza. Quali sono le prime riflessioni da condividere, che cosa manca e che cosa, proprio anche per dare indicazioni, perché siamo anche qui per già iniziare a portarci, speriamo, a casa quantomeno i primi punti per le successive ricerche, che cosa dobbiamo andare a investigare di più, dove dobbiamo puntare. Allora, iniziamo da Eleonora che è qui con noi e mi taccio.
Allora, io qua sono in duplice veste, appunto, come dicevi giustamente tu, come cofondatrice di Amleta, che è un'associazione di promozione sociale che si batte per l'uguaglianza di genere e contro la violenza di genere all'interno del mondo dello spettacolo dal vivo, quindi stiamo parlando del teatro, e come attrice, appunto. Prima di tutto io non voglio spegnere nessun entusiasmo, però diciamo che se siamo qui qualcosa da fare c'è ancora. Però contemporaneamente vi ringrazio molto per le vostre ricerche, perché per me i numeri non sono assolutamente aridi, anzi mi fanno sentire meno sola. Io appena vedo una percentuale le nebbie si diradano, vedo una fotografia della realtà e mi sembra il punto di partenza fondamentale, perché diventa un trampolino attraverso cui poi davvero attuare delle attività e delle politiche per cambiare la realtà che ci circonda. Ed è esattamente quello che abbiamo fatto anche noi come Amleta, perché come atto costitutivo nel 2020 abbiamo fatto una mappatura per mappare la presenza femminile all'interno dei teatri italiani dal 2017-2020. Oggi annuncio pubblicamente che alla fine del mese con l'Università di Brescia uscirà la nuova mappatura, e abbiamo mappato le figure autorali, quindi registe, drammaturghe, curatrici dell'adattamento e attrici, ovviamente. Non vado nello specifico perché non voglio rubare assolutamente tempo, però il dato finale, giusto per essere in linea, diciamo, anche con le vostre ricerche, è che le presenze femminili sono il 32,4%, quindi insomma siamo in buona compagnia. Quello che mi ha colpito molto delle ricerche di prima sono due dati che secondo me fanno da ponte tra le nostre mappature, diciamo. Il primo è, ed è lì che è la chiave di volta secondo me, cioè ce l'abbiamo sotto gli occhi, c'è la soluzione nel problema, diciamo, no? Che là dove all'apice ci sono le donne, poi a cascata nella troupe o nella compagnia teatrale ci sono più donne, ci sono più figure femminili, e questo l'abbiamo scoperto anche noi nella nostra mappatura. Un altro dato che mi ha colpito molto, preso appunti, è quello legato ai documentari e invece alla fiction. quello della narrazione è proprio un fatto, cioè il 58% della fiction è un monopolio maschile. Questo cosa vuol dire? Che la narrazione, cioè il documentario fotografa la realtà, diciamo, però la narrazione la plasma, e quindi in realtà la rappresentazione che ci circonda è ancora un monopolio maschile, come le figure autorali. E ora torno alla mappatura di Amleta, perché questo è proprio un ponte. Se noi andiamo a vedere le registe nei teatri italiani, sono il 21,6% e le drammaturghe il 20,7%. Se andiamo, un altro dato che ci collega, nelle sale principali, che vuol dire che sono quelle più prestigiose e dove ci sono più soldi, dove il budget è più alto, vediamo che il dato si abbatte completamente e le registe diventano 17,1%, ma ancora peggio, le drammaturghe diventano 14,6%, che vuol dire che la narrazione della realtà, il nostro immaginario sul palcoscenico, viene plasmato ancora dagli uomini. E qui cambio cappello e divento attrice, non solo attrice ma anche in realtà spettatrice, perché pure questo sono. Dal mio punto di vista ho questo approccio che mi deriva dalla lettura dei saggi della critica Marina Pierri, una critica di serialità televisiva. Io mi faccio sempre questa domanda quando o leggo una sceneggiatura o un copione oppure guardo un film o uno spettacolo teatrale. Io mi chiedo sempre che cosa non sto vedendo. Questo mi aiuta, perché mi aiuta a illuminare gli angoli bui della stanza, cioè quale realtà non viene rappresentata, quale storia non è narrata. Non solo, ma quando viene narrata la mia storia mi fa capire di che privilegi io sono portatrice, e anche questo secondo me è molto importante. E proprio a questo riguardo Amleta, prima in Italia, ha portato a termine, ha studiato uno strumento molto utile che noi abbiamo definito come test Amleta, e qui ci sono alcune delle autrici di questo strumento fondamentale, che ci aiuta ad analizzare la drammaturgia contemporanea, io poi lo uso anche per le sceneggiature, attraverso un'ottica di genere. Non vogliamo assolutamente dare un voto alle opere, questo sì, questo no, assolutamente no, però ci aiuta ad analizzare le figure femminili, non solo da un punto di vista quantitativo, quindi quanti personaggi femminili ci sono all'interno dell'opera, ma anche da un punto di vista qualitativo, quindi la provenienza etnica, l'età, l'orientamento sessuale, la professione, e non solo, con uno zoom, come appunto la vostra ricerca, ancora più specifico, aiuta ad analizzare anche l'apporto alla narrazione, cioè il personaggio femminile ha un drive, diciamo, un obiettivo indipendente personale, o dipende sempre da altri personaggi, e questi altri personaggi sono donne o uomini, ok? Questo a me aiuta, perché e qua rubo ancora una definizione a Marina Pierri, le fischieranno le orecchie, per capire se l'opera che ho davanti è in attacco o in difesa. Un'opera in attacco è un'opera che sposta lo stereotipo, allarga lo spazio dell'inclusività. Una opera in difesa è un'opera che fotografa la realtà e i dati che abbiamo visto fino adesso. Quindi secondo me il test Amleta è un test fondamentale, sia a valle da parte mia dell'attrice o della spettatrice, ma anche a monte per le scrittrici, gli scrittori, drammaturghi, drammaturghi e sceneggiatori e sceneggiatrici, perché avendo in testa queste domande, già sicuramente all'interno dell'opera lo sguardo su questa stanza si amplia e la luce va a illuminare anche gli angoli.
Grazie Leonora. E adesso passiamo subito a Francesca, dicendo che Test Amleta io lo consiglio, è sul loro sito, no? Ma perché anch'io sono, lo utilizzo e lo utilizziamo in associazione in tante forme diverse, ma soprattutto per illuminare quello che non c'è, specie su chi, anche su quando lavoriamo con le persone più giovani. In attacco e in difesa, credo che questa definizione di Marina Pierri, che salutiamo, l'abbiamo vista nella presentazione, mentre la facevo non l'avevo questa definizione, ma si combina esattamente, e lì la provocazione che era sul che cosa fanno quei nostri personaggi. Francesca, a te la parola.
Sì, allora, grazie intanto per essere state invitate qui come Unita. unita da sempre, da quando è nata, è un'associazione che ha circa 1600 soci che sono interpreti del teatro e dell'audiovisivo. Da sempre si occupa di parità di genere, per noi è molto molto importante questo aspetto. Quello che mi viene da dire, intanto grazie Eleonora perché mi hai, come dire, rubato la parola di alcune cose che avrei detto io, sulle quali sono assolutamente d'accordo. Siamo molto contenti che finalmente ci siano dei dati che riguardano gli interpreti, perché sono due anni che noi li chiedevamo, Domizia lo sa. Quello che mi viene da dire è che questi dati ovviamente sono ancora molto parziali, perché quando si parla di interpreti che hanno fatto almeno una giornata di lavoro, ovviamente non racchiudono alcuni dati qualitativi dei personaggi che vengono interpretati dalle interpreti donne e quantitativi. Ora, per l'appunto, le slide di Women in Film, molto divertenti, hanno un po' in qualche modo smentito alcune cose della ricerca, perché effettivamente vedevamo sì delle figurine arancioni, ma spesso erano in rapporto 1-3. O il rapporto è spesso appunto correlati a personaggi maschili. Quindi diciamo molto bene che ci siano finalmente dei dati, ma questi dati devono essere approfonditi, perché è molto importante capire come i personaggi femminili vengono rappresentati, se sono appunto dentro alcuni stereotipi, e noi sappiamo che lo sono, ne abbiamo contezza sia dal monitoraggio, è vero che non c'entra, cioè è vero che sia che è, parliamo di RAI e quindi parliamo di produzione, soprattutto di produzione di fiction, ma purtroppo anche i dati dei David che noi abbiamo estrapolato ci dicono che i personaggi femminili sono spesso delle derivazioni dei personaggi maschili, sono lì in quanto mogli, madri, fidanzate, amanti o quant'altro, non come personaggi a tutto tondo. E quindi chiederei alla professoressa Franchi se si può fare un passo in avanti e cercare di avere dei dati che siano quantitativi anche, cioè quante scene ha quel personaggio femminile all'interno del film, e addirittura arrivare a quante battute, e che genere di personaggio è, che funzione ha? Ha una funzione, diciamo, di portare avanti l'azione, oppure solo una funzione, decorativa o simil decorativa? Per noi questo è molto importante, perché un altro dato è: finché noi parliamo solo di ruoli di lead o co-lead, non andiamo ad abbracciare l'intero campionario delle interpreti. E noi sappiamo, lo viviamo sulla nostra vita, che quando arrivano le cast list alle nostre agenzie, il rapporto di personaggi maschili rispetto a quelli femminili è di 3-1, almeno di 3-1. Mi sembra che, voglio dire, i film che sono adesso presentati in selezione ufficiale lo dicano da solo: non ci sono personaggi femminili, non ci sono protagoniste femminili nei film italiani. È veramente agghiacciante la selezione dei film italiani presenti quest'anno al festival rispetto alla parità di genere. Quindi diciamo, le domande che io mi faccio sono appunto: che narrazione abbiamo della donna? Come la raccontiamo noi la donna nel nostro cinema? Perché purtroppo la sensazione è che si continua ancora a stare dentro molti stereotipi, e quindi non si fa quello che diceva Eleonora, non si va in attacco, non si sposta lo stereotipo. Io credo che, per esempio, la strategia di Eurimage, quella dal 2021 al 2023, che include anche le attrici nel quantificare se un film è female driven o meno, potrebbe essere una cosa in più che potrebbe essere inserita nei contributi selettivi del MIC, per aiutare ad andare contro gli stereotipi di genere, perché se io do una premialità in più se ci sono due protagoniste femminili, forse racconto una storia che non è stata raccontata, e io credo che ci siano molte storie che non sono state raccontate finora. Quindi così, come idea unita sarebbe per far sì che il MIC sposi la strategia per la parità di genere di Eurimage e includere anche le interpreti nella premialità femminile.
Grazie Francesca. Allora, bene, anche qui interventi ben sostanziosi, una vera proposta, abbiamo qui, è stata ascoltata dalla dottoressa Gaudio, che si farà portavoce, ma che spero proprio che poi continueremo insieme. Poi, allora, se qualcuno, sì, risposta in diretta.
Grazie per la proposta, solo brevemente. Abbiamo visto prima dai dati che in realtà se le registe sono donne poi anche le storie sono femminili. Noi abbiamo approcciato il problema partendo da questo, quindi noi diamo delle premialità per le registe donne e poi per le autrici e per i capi reparto proprio con questo in mente, che poi le storie dirette dalle donne hanno delle...
aumentino le possibilità di
storie femminili raccontate. Dopodiché io vi ringrazio per questa proposta che è sicuramente molto interessante e che valuteremo internamente.
Prego Francesca.
Lo dico perché dai dati che sono stati dati da Eurimage poco fa è molto chiaro come il fatto di aver inserito le attrici nel 60% che identifica il female driven abbia fatto fare un balzo, e quindi probabilmente potrebbe essere utile. Io...
Allora, Francesca, questo che ci hai dato allora è un input importantissimo in più direzioni, anche di confrontare, come dire, andare a verificare esattamente che cosa è successo da una parte e come si può tradurre, ma lo dico come sintesi, certamente non perché qui poi appunto stessa Gaudio ne sarà portavoce di questo messaggio, così come faremo in modo che venga lo si porti fuori da qui nel processo di evoluzione. Quello che possiamo certamente dire è vero, i dati italiani, europei, internazionali ci dicono che all'aumentare di una presenza femminile in ruoli apicali, la regista aumenta la presenza di femminile in altri ruoli, inclusi quelli appunto off screen e on screen, perché ovviamente una figura apicale ha un potere decisionale, questo è il tema, il potere decisionale, il budget, l'accesso e tutto il resto. È altrettanto vero che però, nonostante l'ottimismo che abbiamo sentito, diciamo prima quello europeo, poi quello italiano, possiamo dire insieme a lettura variabile, quello che sappiamo per certo guardando i dati delle registe in ambito fiction è che c'è un miglioramento, ma è molto lento, e quindi sul punto di vista del cast non è percepibile, perché abbiamo guardato, questo adesso stiamo facendo una astrazione, ma come sappiamo bene ugualmente, sappiamo bene che mentre sono più di 300 film l'anno, quelli che appunto possiamo riconoscere italiani con Nulla Osta e tutto il resto, quelli che effettivamente raggiungono la sala sono un certo numero. Quelli che vengono effettivamente visti, che viene il cui incasso, eccetera, eccetera, ha un'influenza sull'immaginario, perché sono visti e quindi influenzano l'immaginario e quindi potrebbero confermare o non confermare un elemento che in realtà abbiamo saltato, ma è bene che esce adesso, relativo alla presentazione che abbiamo visto prima. Quei film che occupano i primi 10 posti sono una tautologia, volevo usare questa immagine, sono una tautologia perché questi film funzionano, perché ci sono i cast che funzionano e quindi funzionano. Questa è la spiegazione, sempre un po' insieme, ironica, del perpetuarsi, come abbiamo visto, non abbiamo neanche sottolineato il ripetersi delle presenze, ma li abbiamo visti volutamente, ce l'avevamo sullo schermo, si sono ripetuti i volti, i nomi, le tipologie di storie, si sono ripetute le figurine arancioni che erano di accompagnamento. Allora c'è un tema qualitativo importante, e quello che accade è che spesso sono vere più cose in contemporanea. È vero che la regista può, e così la produttrice, come parlavamo, e altri ruoli possono cambiare, ma non bastano le loro teste, ci servono tutte le teste che entrino e apprezzino e vogliano, e qui torniamo da Eleonora, così parliamo anche dello specifico, magari delle esperienze personali e come hanno dialogato, come dialogano con oggi, per tutto questo cambiamento che cerchiamo è per dare agentività, agency, a questi personaggi, a dargli una missione che non sia quello ci sono anch'io, ciao personaggio maschile, ti do una mano. Eleonora, a te.
Se parlo insomma, della mia esperienza, faccio un case study personale dell'ultimo anno, del 2022, effettivamente ho partecipato a due progetti che ben entrano nel solco di questa discussione, perché casualmente, o forse no, erano due film di due registe donne. Una è La California di Cinzia Bomolle e una è Evelyn tra le nuvole di Anna Di Francesca. Rispetto a quello che si diceva prima, per esempio, se la regista è donna, poi tutto il resto diventa una squadra un po' più al femminile. Per esempio La California, la regista era donna, sceneggiatrice donna, alla quale ha contribuito alla sceneggiatura anche Piera degli Esposti, alla quale il film è dedicato. Le musiche sono state composte da una giovanissima musicista, produttrice donna. Il Panda, cioè la DOP donna, è la prima volta che la vedo in tutta la mia carriera, Maura Morales Bergman, e le due protagoniste erano le gemelle Provvedi, quindi veramente un gruppo tutto al femminile. Evelyn tra le nuvole, Anna Di Francesca regista donna, la sceneggiatura era scritta appunto da Anna, e la protagonista ero io, quindi donna. Parlando proprio di ruoli da questo punto di vista, laddove la scrittura è al femminile, utilizzando proprio i disegnini che avete fatto voi di Women in Film, anche i personaggi erano sicuramente, avevano una stratificazione diversa. Cioè, per esempio, io interpretavo Palmira nella California, la mamma delle due gemelle, era sicuramente un personaggio problematico, lo dico subito, perché aveva un problema inconscio con la nascita di una delle due gemelle che ha tentato di uccidere per tutta la vita, quindi ok. Però il punto è che portava anche in scena una maternità decisamente non conforme, cioè l'idea di una maternità alternativa, e la cosa che mi aveva fatto impazzire della sceneggiatura è che non era questo il fulcro del film. Cioè non gliene fregava niente a nessuno che Palmira fosse un po', diciamo così, nel suo mondo. Cioè il film andava tutto da un'altra parte, il personaggio era un personaggio di contorno, Palmira, ma aveva una sua specificità. Per quanto riguarda Sofia, la protagonista di Evelyn tra le nuvole, non aveva un drive sentimentale, anche se era una commedia, voglio dire, però non era una commedia sentimentale. Il mio personaggio aveva come obiettivo l'ecologismo, per esempio, e l'amore era un incidente di percorso finale, diciamo, e la cosa che mi era piaciuta di più in quel caso della sceneggiatura è che c'era un rapporto di amicizia, a proposito di 18 regali, un rapporto di amicizia transgenerazionale. La mia migliore amica era la migliore amica di mia madre, insomma, del mio personaggio ovviamente, e quando ho letto la sceneggiatura ho pensato, ma questo rapporto io non l'ho mai visto rappresentato in scena, e lì chiaramente c'era lo zampino, no, di Anna Di Francesca. Quindi diciamo che i dati sono reali, quindi perché questa è la mia esperienza. Poi ovviamente io non ho una soluzione, poi l'abbiamo visto prima, c'è una sinergia di soluzioni fondamentalmente. Per esempio una cosa che a me piacerebbe vedere, ne parlavamo spesso con le Amleta, ed è un po' quello che hanno fatto con gli accrediti, la mappatura del pubblico per esempio, perché tra di noi ci diciamo sempre che abbiamo il sentore che il pubblico nei teatri sia principalmente femminile, che poi si va a vedere sul palcoscenico e si beve delle storie principalmente maschili, e mi piacerebbe che ci fossero dei numeri ad avvalorare o meno questa, questo sentore. E mi preme anche sottolineare un'altra cosa che ricordava prima la dottoressa, che noi adesso stiamo facendo tutto questo discorso in un'ottica di binarismo, e questo non è inclusione. Nelle writer's room c'è bisogno, perché poi a cascata il prodotto diventa più inclusivo, di un'apertura maggiore, penso alle persone non binarie, transgender, di etnie non caucasiche, con delle fisicità non conformi, eccetera eccetera eccetera. Bisogna allargare questo, questo spazio di inclusività. Poi le nostre associazioni, secondo me, citando Zero Calcare, è giusto che si accollino il ruolo di teste d'ariete per ampliare questo spazio, salvo poi questo spazio cederlo alle minoranze che sole possono raccontare la loro storia.
Sì, molto ben detto, e non si può, Eleonora, hai veramente detto, hai aggiunto tutti quegli elementi che, appunto, come dicevi prima, cerco quello che non vedo. Siamo in chiusura, ma Francesca, assolutamente ci aggiungi anche tu dalla tua esperienza, un po' come avevamo parlato, anche quanto c'è anche una particolarità italiana.
C'è una particolarità italiana che riguarda gli stereotipi, ne parlavamo l'altro ieri su, diciamo, i ruoli che vengono affidati alle donne, ma soprattutto c'è una particolarità, cioè c'è una particolarità, e questa cosa c'è un po' in tutto il mondo, ma in Italia è molto accentuata, che è l'ageismo. Cioè le attrici sopra i 48 anni, i personaggi sopra i 48 anni cominciano a sparire, spariscono dall'immaginario del nostro audiovisivo, dal cinema e dalle serie televisive, per ricomparire poi intorno ai 65-70 anni per fare le nonne. Ora, le donne proprio in quell'età lì sono, è il momento in cui si sono finalmente, diciamo, emancipate dalla maternità, perché i figli sono cresciuti, possono dedicarsi alla carriera, sono donne forti, sono donne che magari hanno raggiunto posizioni apicali, e noi non le raccontiamo. Noi non le raccontiamo, però poi sono quelle che vanno al cinema, perché quando io vado al cinema io mi trovo in sala, diciamo con i due terzi della sala di donne sopra i 45 anni. Ora queste donne vanno al cinema e non sono rappresentate, un po' come le donne che vanno a teatro e non sono rappresentate. Io credo che se noi le raccontassimo non sarebbe male, perché io penso che le donne vogliano vedersi, appunto, vedersi raccontate, vedere delle cose che non sono state raccontate.
Grazie. Ora, Francesca, ti fermo, perdonami, perché poi mi fanno i segni che l'orario si come dire, non dobbiamo, a questo punto parlavamo di cedere il microfono, non dobbiamo rubarlo a chi viene dopo di noi. Ageismo, inclusione, chi manca, chi non c'è, tutti gli incroci dei dati dei quali abbiamo parlato. Oggi il famoso vaso di Pandora l'abbiamo iniziato appena ad aprire, quando parliamo di cast c'è tantissimo da scoprire, quindi la prima cosa che ci dobbiamo promettere insieme è di prendere questi fili e queste fila e tesserli durante l'anno. Possiamo dire che, ad esempio, speriamo, ci ritroviamo qui il prossimo anno? Il 3, allora possiamo fare un concludiamo come da buona tradizione con l'annuncio finale, il cliffhanger è 3 settembre 2024, giusto? Saremo qui con dati che non abbiamo mai visto prima. Ve la buttiamo lì, perché ho qui davanti a me un po' chi gli toccherà, e vi ringraziamo tutti per essere stati con noi, ringraziamo la casa che ci ospita, Biennale, direttore, vice direttrice, ringraziamo tutti, e per non rubare spazio, Francesca, volevi proprio avere l'ultimissima battuta? Però ciao, sì, dai.
Vai, ah, con... volevo ringraziare, grazie a tutti.
Grazie.
Grazie. Grazie mille.
Grazie.
Grazie a tutte e a tutti.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.